All'alba del 4 di maggio arrivarono le orde assassine, in tanti e più di 2000, la feccia del terzo regime. Li guidavano i cani da guardia, la guardia dei repubblichini. In tanti più di 2000 vili aguzzini. E all'alba, quassù sopra il monte, Sant'Angelo s'era svegliato quando aprirono il fuoco e a calci le porte sfondarono, ed entrò così l'inferno, l'inferno qui sulla terra, l'inferno quello dei vivi, l'inferno che chiamano guerra. E pietà, pietà, gridammo tra le lacrime e i lamenti, prima gli alberi e le mura, poi noi cademmo innocenti. Mazzarini Maria, presente, Mazzarini Nello, presente, Mazzarini Marino, presente, Mazzarini Pietro, presente, Mazzarini Rosa, presente, Mazzarini Santa, presente, Mazzarini Pallina, di anni sei, presente. Il 4 di maggio ci bucarono gli occhi e le mani, perché nostra colpa era quella di essere fratelli dei partigiani. Ma il sangue nostro versato è quello che inizia la terra, nell'ora della promessa, ora e sempre. Resistenza. Mazzarini Maria, presente, Mazzarini Nello, presente, Mazzarini Marino, presente, Mazzarini Pietro, presente, Mazzarini Rosa, presente, Mazzarini Santa, presente, Mazzarini Palmina, di anni sei, presente. Di maggio, per sempre ne avremo memoria, perché l'alba di un giorno che fa nostra la storia, perché mai più ritorni l'inferno qui sulla terra, l'inferno quello dei vivi, l'inferno che si chiama guerra. Presente, Mazzarini Marino, presente, Mazzarini Pietro, presente. te, Mazzarini Santa, presa a te, Mazzarini Palmina, di anni sei.
Quanto pesano le ingiustizie? E qual è il loro prezzo? E soprattutto chi lo ha pagato nel corso della storia? Bisogna partire da una data, 12 luglio 1944. Siamo a Sant'Anna di Stazzema, poche case dell'entroterra della provincia di Lucca. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di bambini che giocano festosi davanti al parco della scuola. Cantano e ridono felici e si tengono per mano e fanno un giro tondo. Le bambine vestite di bianco, con i grembiuli puliti e i capellini in testa. I bambini con la camicia, i pantaloni corti e le bretelle. Giro, giro tondo. Casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Poco prima avevano scritto i sogni su dei fogli di carta, poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati dentro i loro giochi mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. E scrivevano: sogno di fare il dottore per aiutare le persone. Sogno di diventare vecchio come mio nonno, sogno di vedere il mondo. E il 12 agosto 1944, proprio un mese dopo, quei sogni di bambini vengono infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che ha a che fare con la morte e con la violenza dei grandi. I razzi illuminano il cielo di rosso. E arrivano i soldati nazisti del secondo reggimento della 16ª divisione Panzergranadier. Entrano a Sant'Anna di Stazzema, accompagnati da italiani fascisti in camicia nera. Bruciano le case, devastano le chiese. 560 morti. Una strage efferata compiuta contro civili in fuga dalla guerra, donne, vecchi. 142 bambini con meno di 10 anni. Anna Pardini è nata soltanto pochi giorni prima. E voi oggi andate a Sant'Anna di Stazzema, trovate una lapide. Nella piazza principale c'è scritto: Anna Pardini, la più piccola dei tanti bambini che la guerra ha qui strappato dai girotondi. Questa fotografia di bambini che solo qualche giorno prima correvano e ridevano, senza preoccuparsi delle cose del mondo, conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria. Ha scritto Cesare Pavese: ora che ho visto che cos'è la guerra, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti, che facciamo? Perché sono morti? E io non saprei che cosa rispondere, non adesso almeno. E non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti. Soltanto per loro la guerra è finita davvero. Nel 1944 Sant'Anna di Stazzema si trova sul filo della cosiddetta linea gotica. è il fronte di guerra dove sono attestate le forze naziste e fasciste, i militari della Repubblica Sociale Italiana, i soldati anglo-americani. Questa linea taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro. Si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti in quel momento sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia, ad Anzio. Il 20 gennaio del 1944, ad Anzio, il 9 luglio del 1943 in Sicilia, Montesole e Mazzabotto si trovano in provincia di Bologna, nell'Appennino tosco-emiliano. E in quel momento, nella zona di Montesole, sono in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa. Il feldmaresciallo Kesselring organizza la sua risposta militare. Il capo dell'operazione è Walter Reder, il Monco. La mattina del 29 settembre del 1944, prima di muovere all'attacco dei partigiani, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano un'area vasta di territorio compresa tra i fiumi Setta e Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, di cascine e di scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole, la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni e poi ai vecchi, alle donne e ai bambini. Ma non basta. I criminali si spostano dentro nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce ed uccide 147 persone, tra le quali 50 ragazzini. E la strage è soltanto all'inizio, perché ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Dopo sei giorni di rastrellamenti e di violenze, 1830 persone perdono la vita.
C'era tempo per la paura, ma di sotto la stella, quella più bella della pianura, avevano una falce e mani grandi da contadini, e prima di dormire un padre nostro come da bambini, sette figlioli, sette pane e miele a chi li do, sette come le note, una canzone gli canterò. squadre sti vennero e via li portarono coi calci e le botte. Avevano un saluto e degli abbracci, quello più forte. Avevano lo sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette fratelli, sette di pane a chi li do. Ci disse la pianura, questi miei figli ma li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite e sette soldi. Ci disse la pianura, i figli di Alcide non sono mai morti.
Anni dopo, maggio 1994, a Roma. Sapete quante cose si possono stipare dentro in un armadio? Provate ad immaginare, un armadio. Rimasto dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento. Dimenticato. La sede degli uffici del vertice della magistratura militare, Palazzo Cesi. Via degli Acquaspatta. È un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiuso a chiave e protetto da un cancello e da un lucchetto. In questo armadio vengono ritrovati 695 fascicoli, un registro composto da 2273 voci. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti. E c'erano i nomi di tutti i colpevoli. Al numero uno, l'eccidio delle fosse ardeatine a Roma. In testa, Herbert Kapler, seguito dai nomi di tutti gli assassini. Erich Priebke, Karl Haas. Era tutto ordinato con una puntigliosità quasi encomiabile, in una sorta di storia di vera ingiustizia. Una delle più tremende ingiustizie che un popolo potesse subire. Com'è stato possibile nascondere per tutto quel tempo una verità così importante, così scomoda? E soprattutto chi ha deciso lo spostamento di quei fascicoli? Sapete qual è la verità? I fascicoli rimasti sepolti per quasi 50 anni portavano due timbri, comando alleato e comando tedesco. Archiviati per sempre in nome del trattato di Yalta e della spartizione del mondo. Un silenzio colpevole dei governi italiani che si sono avvicendati fino al 1994. E che in nome di quegli accordi hanno tenuto nascosta la storia del paese ai cittadini, cioè a noi. 22 giugno 2005, per la strage di Sant'Anna di Stazzema, 10 ex ufficiali e sottufficiali tedeschi vengono condannati all'ergastolo dal Tribunale Militare di La Spezia. E poi, 14 gennaio 2007, Il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Mazzabotto Montessori. Bene, direte voi, no? Ecco. Oggi i colpevoli condannati hanno almeno 90 anni. È nel 1960, quando furono meticolosamente archiviati i fascicoli dell'armadio della vergogna, ne avevano 40-50. E nel 1945, finita la Seconda Guerra Mondiale, questi sicari avevano 25-35 anni. La politica non è in grado di offrire ai suoi cittadini una verità condivisa sui fascicoli nascosti nell'armadio, perché ancora oggi noi viviamo nel paese della vergogna.
La notte era chiara, la luna un grande lume, e Uriel e Nisse uscirono dal campo verso il fiume. Scesero dal monte, lo zaino sulle spalle, dovevan far saltare il ponte a Serravalle. E Uriel era un fornaio e Nisse uno studente, scapparono in montagna all'8 di settembre. I boschi già dormivano, ma un gufo li avvisava. C'era un posto di blocco in fondo a quella strada. San Sebastiano, sorriso dovette uscire, troppo era il furore, quattro ne fece fuori prima di cadere. E cadde sulla neve ai piedi dell'amico, e cadde anche la luna nel bosco insanguinato. Due alberi fiorirono vicino al cimitero, i fiori erano rossi, sbocciavano d'inverno.
Portano dei messaggi, spesso sono nascosti, velati, non dichiarati, a volte non vengono neppure compresi. Il messaggio delle bombe scoppiate in Italia dal 69 ad oggi è molto di più di una prova. Ora non servono delle analisi, ora basta solo voler capire. Ehi, hey, ti ricordi uomo? Ti ricordi uomo che negli anni 60 c'era la televisione in bianco e nero, e non c'era telecomando. Nel 1969 c'era solo un canale televisivo. Mia mamma mi diceva: dopo Carosello non ti ha letto, tranne la domenica. La domenica alle ore 20:30 c'era la Freccia Nera. E la sigla faceva così: la Freccia Nera piscando si scaglia e la Coppa Canaglia. Dall'alto dei popolari allo stadio di San Siro, tu potevi vedere un piccolo uomo con la maglietta rossa e nera, che aveva un numero 10, si chiamava Gianni Rivera. Quando c'era il derby, dall'alto dei popolari, c'era un altro uomo piccolo, piccolo così. C'aveva una casacca nera azzurra con il numero 8, si chiamava Santo Mazzola. Quando giocavano si incazzavano come delle belve, e anche dei popolari si innamoravano. Te lo ricordi, eh? E poi forse ti ricordi anche di un'altra cosa. Forse ti ricordi che a un certo punto, di domenica mi sembra, c'era Giochi senza frontiere. Arrivavano da tutto il mondo, facevano sti giochi assurdi. E c'era uno vestito d'azzurro, si chiamava Gennaro. Era l'arbitro, Gennaro. Tutto bello, eh? Un mondo tutto bello, tutto edulcorato. La lavatrice. Era 12 dicembre del 69. Mancavano 13 giorni a Natale. Milano era illuminata a giorno e c'erano i magazzini sfavillanti, compere gli acquisti, le luminarie addobbavano il centro. C'erano migliaia di persone stipate in pochi metri da Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, Piazza San Babila, andavano su e giù, su e giù, su e giù, e osservavano le vetrine. C'erano gli zampognari e c'erano i venditori di caldarroste. Al bar del Barba, e al bar Haiti servivano espressi in continuazione 50 lire a tazza, via uno, via l'altro, via 50 lire. La gente transitava nei pressi del teatro La Scala. Quella sera rappresentavano il barbiere di Siviglia. Davanti al cinema Rivoli c'era una resa, perché quella sera era la prima del film Un uomo da marciapiede, e all'Excelsior c'era Nell'anno del Signore. Il freddo che entrava nelle ossa, tutti noi italiani ci sentivamo felici, immortali, allegri. C'era Gennaro, c'era la Freccia Nera, eravamo tutti contenti, eh? Ad un tratto un forte dirompente boato rompeva quella strana ubriacatura invernale. Giungeva dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano. 17 morti e 88 feriti. Alle 16:37 eravamo tutti vecchi.
Primo turno lunedì 6 di mattina, Sesto San Giovanni. Quelle preghi che canta nella nebbia, consola i tuoi 30 anni. Lontane sono le torri di Milano, le sue luci. Infila e tangenziale le promesse, si sentono tradite. La sirena chiama 8 ore, così è da una vita. I dialetti soffocati nel regno del rumore. Al reparto verniciatura passano le ore. sopra una corriera, sopra una corriera, sopra una corriera, sopra una corriera.
Il 30 giugno del 2001. Siamo a Milano, Corte d'Assise. Processo per la strage di Piazza Fontana. Delpo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni condannati all'ergastolo. 12 marzo 2004, 3 anni dopo. La Corte d'Assise d'Appello di Milano assolve Delpo Zorzi e Carlo Maria Maggi per insufficienza di prove. Un anno dopo, il 3 maggio del 2005, il processo si chiude in Cassazione con la conferma delle assoluzioni degli imputati, e state ben attenti, con l'obbligo da parte dei parenti delle vittime del pagamento delle spese processuali. Peraltro, in questo straordinario puzzle, accade che gli estensori della sentenza scrivono che Zorzi, Maggi e Rognoni, niente, non sono stati loro, però, mettere la bomba di Piazza Fontana, sono stati Franco Freda e Giovanni Ventura, che erano stati assolti al processo di Catanzaro. Chiaro, no? Nessuna giustizia per Piazza Fontana, nessuna giustizia per Questura di Milano, Piazza della Loggia, Brescia, Treno Italicus, nessun mandante politico per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980. Nessun mandante politico per la strage dell'antivigilia di Natale lo rapido 904. Nessuno ha pagato per gli omicidi di Roberto Franceschi, assassinato dalla polizia la sera del 23 gennaio del 73 davanti all'Università Bocconi di Milano. Non sono stati mai scoperti i killer di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, detto Iaio, colpiti il 18 marzo del 1978 in via Mancinelli a Milano. Nessuna giustizia per Saverio Saltarelli, Franco Serantini, Claudio Varalli, Giannino Zipecchi, Piero Bruno, Alceste Campanile, Giorgiana Masi, Walter Rossi, Valerio Verbano, Carlo Giuliani, centinaia di ragazzi uccisi in Italia per le loro idee.
Attraversano il ponte poco dopo il tramonto, sono i figli promessi alla fine del mondo. Sono solo ragazzi tra la pioggia ed il fuoco, sono solo ragazzi fra il primo lavoro e l'ultimo gioco. Sulla via del ritorno il silenzio è strano, in una città che ha paura del vento e assomiglia a Milano, ma Milano non è. Perché? Perché? Perché Fausto e Iaio? Perché? 18 di marzo, le 8 di sera, che sia maledetto quel giorno, maledetta quell'ora, in via Mancinelli sono 8 gli spari, il sangue hanno freddo, le spalle coperte, i 5 sicari. Servizio, chi copre il segreto e servo fedele di squadra palazzo, ed io so chi è, perché Fausto e io,
che ci è stato dato da fratello di Peppino Impastato. Noi ci abbiamo fatto questa canzone, un testo che lui aveva scritto, insomma una lettera, molti anni fa. Si chiama Fresco era il mattino. Fresco era il mattino, c'era odore di crisantemi, il viso tuo ricordo fisso nel vuoto, il pianto delle donne, il suono delle campane, è andato in paradiso con gli angeli a giocare, ma presto tornerà a giocare con te, ma presto tornerà a giocare con te. Dio ha detto che Yuri Gagarin, il giullare dei cieli, non ha visto gli angeli, non ha visto gli angeli, non ha visto angeli giocare nei cieli. Amico mio, come farai, come farai a giocare da solo, amico mio, come fai? ricordi i primi giorni di scuola, i primi giorni di ottobre alle elementari. La maestra diceva: dovete studiare. Mentre noi scappavamo via per andare a giocare, o le foglie d'autunno che danzavano incerte, con le foglie d'autunno sulla soglia delle nostre porte, con le foglie d'autunno che facevano finta, che facevano finta di non essere morte. Amico mio, come farai, come farai a giocare da solo? Amico mio, come farai a tornare per giocare con me?
Cerfotti è un corpo allungato come il suo volto, e capelli mai pettinati, e baffi e barba, e uno sguardo che osserva lontano, al di là delle persone, al di là dei fatti, al di là della sua stessa terra. È un uomo curioso, Giuseppe Impastato, detto Peppino. A Cinisi è nato e cresciuto, 5 gennaio 1948. Il padre, Luigi Impastato, un commerciante, amico di mafiosi. Lo zio, Cesare Manzella, è un capo mafia ucciso nel 63 nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino. E lui ha fatto un giuramento: così come mio padre, io non ci diventerò mai. Fonda il Circolo Musica e Cultura. È un paese... Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese si uniscono a lui. Siamo nel 1976 e insieme ad un gruppo di amici mette su una radio libera, la chiama Radio Out, una piccola emittente che denuncia le illegalità, i progetti criminali e gli affari della mafia. Nel 1978 Peppino Impastato decide di candidarsi come indipendente delle liste di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali, ma l'appuntamento elettorale non arriverà mai. È il 9 maggio del 1978, è l'1:40. Il macchinista del treno Trapani-Palermo, Gaetano Sdegno, è un onesto lavoratore. Perché lui, quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi, lui la conosce bene. Località Feudo, territorio di Cinisi. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva e osserva. Il binario è tranciato. Così avverte il dirigente della stazione ferroviaria, che alle 3:45 chiama al telefono i carabinieri, che arrivano sul posto e che compiono il primo sopralluogo. Quando arrivano, il binario è divelto per un tratto di circa 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. È Giuseppe Peppino Impastato. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi e i compagni di Peppino vengono tenuti a distanza. Ciò che resta del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica e portato via. Lo stesso 9 maggio il procuratore aggiunto Gaetano Martorana invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitata, e scrive il magistrato: verso le ore 0:30 del 9.5.1978, persona allo stato ignota, virgola, presumibilmente identificantesi in tale impastato Giuseppe, virgola, si recava a bordo della propria autovettura Fiat 850 all'altezza del chilometro 30 più 180 della strada ferrata Trapani-Palermo per, virgola, per ivi collocare un ordigno dinamitario che, virgola, esplodendo, virgola, dilaniava lo stesso attentatore. 11 aprile 2002, 24 anni dopo, alle 10:17:15 a Palermo esce la corte. Ergastolo Adontano Badalamenti, il mandante dell'assassino. Voglio leggervi un passo delle conclusioni della sentenza. C'è scritto: grazie alle dichiarazioni dei collaboratori non solo si è potuto restringere il cerchio della responsabilità della cosca di Cinci, ma è rimasto accertato che Badalamenti Gaetano, avvalendosi delle prerogative di capo di questa famiglia, decise l'omicidio e la sua esecuzione con quelle particolari modalità, essendo il maggiore interessato sia all'eliminazione di Giuseppe Impastato che alla successiva messa in scena dell'attentato. Cosicché il composito quadro indiziario, per la sua gravità, precisione ed univocità, impedisce ogni altra lettura alternativa. E carabinieri, e magistrati, e per anni hanno detto che lui aveva messo, perché? La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giuseppe Impastato scrive: è ancora tutto da scrivere il capitolo del rapporto tra mafiosi e forze dell'ordine, e quando finalmente lo si scriverà si potrà vedere che è popolato da noti capifamiglie che con i carabinieri trattano, s'accordano, fanno dei patti, un doppio gioco, ma alla luce del sole. Un binocolo, una collina, un binocolo e un'autostrada. Una collina, un'autostrada, un binocolo e delle macchine. Sono occhi che osservano dall'alto della collina, e sono occhi minacciosi, pieni di odio, e sono occhi che hanno il colore del tritolo, che incrociano occhi buoni di uomini e donne che sono dentro un'automobile che corre verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino a Roma, sabato 23 maggio 1992. All'aeroporto di Punta Raisi a Palermo li attendono 6 agenti con le auto. Le vetture si muovono dall'aeroporto. Falcone sceglie la croma bianca. Lui è al volante, la moglie gli siede accanto. Imboccano la 29. Dritta. La campagna siciliana sfila ai lati con i suoi colori di maggio. È il sole che taglia di traverso i finestrini, mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare a Palermo, c'è odore di mare. Palermo dista solo 7 chilometri, c'è odore di mare. Le auto si stanno lentamente avvicinando
allo sfincolo capaci isola delle femmine, c'è odore di mare, uomo, dalle colline che sovrastano l'autostrada, uomini che seguono la scena, scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice, una telefonata sbagliata. Il cellulare e la barbera squilla che sono le 17.02 precisi, 17.02, perché lui sa che quella telefonata no, non è un errore, ma è un segnale preciso. No, non è un errore. Con lui in un casolare vicino alla statale ci sono altri 7 uomini, sono tutti al vertice di Cosa Nostra. Dritto, la barbera sale sulla Lancia Delta e imbocca la strada che corre a parallela alla Palermo Punta Raisi. Uomo, c'è odore di mare quel giorno, non si può scherzare. Arrivato ad un punto prefissato si ferma ad aspettare. È Ferrante e Salvatore raggiungono l'aeroporto. E Joe e Troia inseriscono una ricevente vicino a 500 kg di esplosivo in un tombino di un'autostrada. Poi salgono con brusca battaglia sulle colline di Capaci. Dall'autostrada spuntano 3 Fiat Croma. La barbera riparte e le segue a distanza. Alle 17.49 chiama Joe sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. Ehi uomo, tu lo sai che cos'è un telecomando, uomo, tu? Ehi, io con un telecomando da una collina io ti posso distruggere in 1000 piccoli pezzettini, non ti troverebbero nemmeno. Piccoli 1000 pezzettini. :17:56:48. L'uomo della collina, Giovanni Brusca. Cinque quintali di tritolo seppelliti dentro in un canale di scolo. Una voragine 30 metri, profonda 8. Metallo, uomini, alberi, massi, fiamme, fumo e poi silenzio. Nella prima auto catapultata a 5 metri, gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Antonio Montinaro, Rocco Di Cino, Vito Schifani, Giovanni Falcone e Francesca Morbillo moriranno all'ospedale di Palermo. E Paolo Borsellino, che ripeteva come fosse un'ossessione una frase: il mio problema è il tempo. 19 luglio del 92 a Palermo, una domenica calda, Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini. Poi nel tardo pomeriggio decide di far visita all'anziana madre. Al mare, la casa della signora Maria, a Palermo c'è un'autostrada, e quel pomeriggio le 3 croma blindate di Borsellino e della sua scorta transitano vicino allo svincolo di Capaci. Poi arrivano in città, raggiungono Via D'Amelio, una strada chiusa costruita al fondo da un muro di tuffo che recinta un cantiere. Paolo Borsellino fa giusto tempo a citofonare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore lui e i suoi uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Agostino Catalano. Così si moriva a Palermo, soli, senza la protezione dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere, senza un saluto, senza aver chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta, soli e minacciati, lavorando e basta, soli, semplicemente soli.
Luci, hanno chiuso tutti i cancelli, è caduto un angelo in strada, c'è ancora rimasto del sangue, fra i suoi capelli. In via Italia c'è un vicolo scuro, porta al ponte dei frati neri, se ci passi un cadavere incontri, è la patria deviata. Dei misteri. Ed allora ho chiesto alla polvere se davvero questo tempo è assassino. La risposta è nella tela del ragno, nascosta tra i fili di burattino. In via Italia a notte dei cristalli, ha versato del vino, ora brinda con Giulio e Francesco, c'è chi bussa alla porta, chi è? È arrivato Caino. In via Italia ci passa la storia, con un passo da signorina, ora è sfatta, non ha più memoria, si dà chi la vuole, via Italia. Ed allora ho chiesto alla polvere se davvero questo tempo è assassino. La risposta è nella tela del ragno, nascosta tra i fili di burattino. In via Italia c'è una scritta sul muro, qui è morta la democrazia. I bambini giocavano ai draghi, poi su questa strada arrivò la polizia. In via Italia hanno messo i sigilli, li hanno messi su tutti i dintorni, da via Fani fino a via Caetani, ci puoi anche mettere 55 giorni. Alla polvere se davvero questo tempo è assassino, la risposta è nella tela del ragno, nascosta tra i fili di burattino. In via Italia c'è una sconfitta che dorme dentro un portone, se guardi due piani più su ci sono le tre scimmie sedute, sedute al balcone.
Scriveva Giovanni Falcone. Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli, le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Gli uomini passano e le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Non è retorico, né provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori e uomini delle istituzioni dovranno essere uccisi perché i problemi della criminalità organizzata siano finalmente affrontati in modo degno, degno di un paese civile. il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Credo dovremo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Per lungo tempo, ma non per l'eternità. Perché la mafia è un fenomeno umano. E come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione. E avrà quindi anche una sua fine. Una sua fine! Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Questa è la nostra memoria, quella che non deve mai andare dispersa. Raccontiamolo soprattutto ai più giovani. Grazie! Marino Severini, Sandro Severini, Gang.
Daniele Biacchesi.
Soli nel tempo passerà.
soli nel tappo.